Prediletti di Maria saranno in grado di compiere la profezia che li vede protagonisti nell'ultimo scontro vittorioso contro il serpente drago, è certamente in virtù di quel misterioso sigillo di cui si parla nel libro dell'Apocalisse, ultimo libro della Bibbia, l'unico del resto di carattere profetico, l'unico del Nuovo Testamento di carattere profetico, che è assolutamente originale all'interno dei libri della Sacra Scrittura, perché tra i libri del Nuovo Testamento lì sono contenuti tutti i vaticini riguardanti la vita della Chiesa negli ultimi tempi. È il capolavoro ispirato di teologia della storia, e poiché senza teologia della storia non possiamo fare a meno della teologia della storia, nessuno può fare a meno di conoscere l'interpretazione reale, vera, autentica, che proviene insomma dalla fede stessa, ecco, della storia, di quello che avviene nel mondo. C'è bisogno di fare teologia della storia, e ogni libro di teologia della storia deve fare i conti, diciamo, con l'Apocalisse, cioè, perché l'Apocalisse è il libro di teologia della storia scritto dallo Spirito Santo, quindi capite quanto è importante. Per cui in questo libro si parla, come dicevo, di un misterioso sigillo, ecco, impresso, diciamo, sulla fronte degli eletti. E veramente ci tocca adesso indagare su questo misterioso segno, misterioso simbolo, per diciamo cogliere la relazione che c'è tra questo sigillo di Apocalisse 7 e la consacrazione a Maria. Quindi proporrei una riflessione di sapore esegetico per dischiudere, alla luce del messaggio mariano di Marienfried, che vedremo prossimamente, il mistero affascinante di questo sigillo. Apocalisse 7, versetti 2 e 3, si legge: «Vidi poi un altro angelo che saliva dall'Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: non devastate né la terra, né il mare, né le piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi». In questa pericope biblica si fa cenno per due volte al sigillo del Dio vivente. Nella versione greca si trova l'espressione «sphragis theou zontos», e in quella latina di San Girolamo «sigillum dei vivi». L'uso del sigillo, questo sfragis, che da ora in poi lo chiameremo così perché nell'accezione greca è più pregnante, sfragis, nel mondo antico e poi nella sua ricca simbologia e semantica biblica offrono già elementi importanti per la decifrazione di questo segno impresso sulla fronte dei salvati. E vi si perdoni qualche nota un po' più esegetica, ma cercherò di essere semplice e non complicato, ma penso sia molto importante perché diciamo questa indagine, ecco, all'interno del significato del sigillo nella Bibbia e nel mondo, diciamo, circostante, il mondo antico, è molto interessante ed è molto importante per poi capire meglio il significato, come dire, la lettura mariana che proporrò in seguito di questo sigillum dei vivi. Bene, vediamo nel mondo agricolo antico innanzitutto. Lo sfragis era il marchio che il padrone metteva sugli animali, per cui quel segno indicava che questi esseri appartenevano ad un proprietario, erano proprietà, ecco, di qualcuno. Dunque lo sfragis è, prima di ogni altra cosa, innanzitutto è un segno di appartenenza, ed è un segno di appartenenza visibile, identificativo, diciamo, e così può essere considerato in prima istanza anche quello di cui si parla nell'Apocalisse. Quindi, per mezzo di questo sigillo, questi eletti segnati dall'angelo non sono più nell'anonimato, non si confondono con tutti gli altri uomini. Dio stesso li riconosce per suoi, Dio vede quel segno. Per mezzo dell'impressione del sigillo, gli eletti entrano a far parte di qualcuno, diventano proprietà, diciamo, di qualcuno con la lettera maiuscola. Per cui nessuno può vantare il diritto di far del male a uno di loro perché arrecano un segno che li fa appartenere all'Altissimo. Bene, questo è, diciamo, il primo significato, la prima sfumatura, che possiamo cogliere. Poi nel mondo militare antico lo sfragis era il segno di riconoscimento, che poteva essere la divisa, la bandiera, una stella, un medaglione o qualcosa di questo genere, intorno al quale si riconoscevano i soldati come appartenenti ad uno stesso esercito. Era il segno di riconoscimento in base a cui i commilitoni si sentivano uniti nella lotta per difendere valori comuni per il bene della patria. Dunque, questo sigillo era un segno di riconoscimento che comportava unità e solidarietà. Oltre al significato di proprietà, dunque, il sigillo sfragis passa a significare anche il cammino e l'impegno comune che i membri legati ad una stessa appartenenza, membership, direbbero, ecco, gli inglesi, profondono in stretta collaborazione proprio appunto in vista del bene comune o di un bene da conquistare, ecco. In questo senso il sigillo del Dio vivo, di cui si parla nell'Apocalisse, è un segno identificativo che non solo permette a Dio di riconoscere i suoi eletti che gli appartengono, ma consente loro anche di riconoscersi a vicenda, di sentirsi membri di un unico esercito, uniti in una stessa missione a servizio di Dio per la sua gloria, per la salvezza della loro anima e quella dei fratelli d'esilio. Quindi qui notiamo, ecco, il carattere apostolico, diciamo, del sigillo, ecco. Il sigillo assume una dinamica apostolica, appunto, di militanza che abilita le schiere dell'Altissimo a combattere contro le forze del male, per l'edificazione del suo regno sulla terra, con le armi del Signore e sotto la sua protezione. E quindi siamo già alla seconda accezione, e già quel misterioso segno si sta progressivamente chiarendo e sta diventando sempre più luminoso questo simbolo biblico. Ma andiamo avanti nella disamina. Nel contesto biblico, infine, che è quello alla fine che ci interessa di più, sfragis assume una marcatura soteriologica, cioè salvifica. La soteriologia è la branca della teologia che studia l'economia salvifica, la salvezza operata da Dio. Dunque ha un carattere salvifico. In che senso? Cosa voglio dire? Lo sfragis indicava, infatti, soprattutto nel contesto biblico, liberazione e salvezza. Ricordiamo innanzitutto Esodo 12, versetti 1-14, in cui si parla dell'agnello pasquale. Vi ricordate? Sulle porte delle case degli ebrei, schiavi in Egitto, Dio ordina di fare un segno, uno sfragis, col sangue dell'agnello pasquale. Così l'angelo sterminatore, passando e vedendo quel segno, avrebbe risparmiato gli abitanti di quelle abitazioni e si sarebbe invece catapultato su, diciamo, tutti coloro che non erano segnati, ecco, cioè su tutte le famiglie sulla cui porta non vi era quel segno identificativo. Poi sappiamo, ecco, il significato cristologico di questo: il sangue di Cristo è impresso su di noi attraverso il battesimo, eccetera, eccetera. Va bene, comunque ci interessa solo sapere che qui c'è una nota salvifica, quindi a motivo di quel segno gli ebrei furono risparmiati. Poi nel libro di Giosuè, questo è interessante, un riferimento che non è facile cogliere, e in realtà anche questo è molto interessante. Cioè, al capitolo secondo, il libro di Giosuè, si racconta di una prima spedizione nella terra promessa. Giosuè manda avanti due esploratori, e questi arrivano a Gerico, si nascondono in casa della prostituta Rahab. La donna li accoglie, li protegge, non li tradisce. Per aver loro salvato la vita, tuttavia, chiede in cambio che sia risparmiata la sua casa quando gli israeliti passeranno, una specie di dot des, vabbè, è così che funzionava. Beh, io vi ho risparmiati, io vi ho salvati, e voi, insomma, ricordatevi di me. I due uomini accettano e ordinano di esporre un drappo rosso alla finestra. In virtù di quel segno, ecco, vedete, quello sfragis, i soldati israeliti avrebbero risparmiato la casa della donna dalla distruzione. Questa storia si trova in Giosuè 2, versetti 1-21. Quindi interessante anche questo punto di confronto. Un altro significativo raffronto si coglie, è quello più importante, quello più decisivo, nel libro del profeta Ezechiele, capitolo 9, versetti 2-6, dove un emissario della divina giustizia viene da Dio incaricato di segnare con un misterioso tau sulla fronte le forze buone e incorrotte del popolo che, aizzato in massa dalle guide immorali e cieche che facevano corrompere il popolo, appunto, si corrompeva e commetteva abomini di cui Dio non poteva più sopportare, ecco la continuazione. E leggiamo questi quattro versetti, o meglio cinque versetti del libro di Ezechiele, perché veramente molto significativi. Dice il profeta: ecco, se i uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano, in mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri, continua Yahweh, disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite, il vostro occhio non perdoni, non abbiate misericordia, vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Solo non toccate chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. E beh, come tutti i libri profetici, anche queste rivelazioni hanno un carattere di mistero, evidentemente, che si dischiude soprattutto alla luce della rivelazione biblica complessiva, e soprattutto il Nuovo Testamento e il libro dell'Apocalisse, ecco, proprio come abbiamo letto, abbiamo visto questo sigillo. Dunque, poi, giusto per inciso, vorrei dire che San Francesco è visto dai suoi biografi, in particolare San Bonaventura, come l'angelo dell'Apocalisse che segna il tau sulla fronte dei suoi figli. Ecco, questo tau effettivamente è il segno identificativo che li fa, diciamo, appartenere alla famiglia dei frati minori, alla famiglia francescana, e garantisce loro salvezza, perché appunto è una via di salvezza quella della la via francescana, ecco, una via tutta evangelica che quindi garantisce la vita eterna. Vabbè, questo comunque per inciso. In questo contesto, quindi, il sigillo impresso sulla fronte degli eletti significa perché è un segno che si vede, ecco, quindi rappresenta, ma anche produce salvezza soprannaturale. Si tratta inoltre di un segno che, oltre ad una visibilità esterna, possiede anche una dimensione interiore. Infatti, con tale impressione si produce un effetto nell'intimo dell'anima, una presenza interiore, reale, che opera un cambiamento e un rapporto nuovo con il trascendente. A causa di questo evento, espresso e significato dal sigillo sfragis, il Signore può dire realmente, Giovanni 10, 14, 15: io conosco le mie pecore, ecco, io conosco, vedete, l'appartenenza, le mie pecore conoscono me e per queste pecore io do la vita, ecco l'elemento salvifico, do la vita. Quindi Dunque, questo menzionato in Apocalisse 7:2-3 è un gregge prediletto su cui è stato impresso il sigillo, per cui Dio sa che esso appartiene a lui, i suoi membri si riconoscono vicendevolmente e militano per un fine comune, e il pastore supremo non dimentica che si è impegnato a proteggerli e a salvarli. Ecco, queste sono le tre accezioni, il mondo antico, il mondo militare e poi il contesto biblico, che illuminano già in maniera assolutamente consistente questo segno, sigillo di cui stiamo parlando, di Apocalisse 7:2-3. Ma procediamo, cerchiamo ora alla luce di queste considerazioni di trovare l'interpretazione allegorica, cioè simbolica, dello spirituale sfragis con cui l'angelo dell'Apocalisse è incaricato da Dio di segnare i salvati. E leggo una citazione dal commento all'Apocalisse scritto dal sacerdote Don Dolindo Ruotolo. Don Dolindo spiega così: molte ipotesi si fanno e generalmente si crede fosse questo segno, ecco, il segno della croce, con il quale doveva l'angelo segnare gli eletti perché fossero sfuggiti alle grandi tribolazioni che dovevano piombare sulla terra. Dio fece segnare le case del suo popolo in Egitto dal sangue dell'agnello per preservare dalla morte i suoi primogeniti quando doveva passare l'angelo sterminatore sugli egiziani. Esodo 12:7. Fece preservare dalla rovina incombente su Gerusalemme quelli sulla cui fronte fece imprimere un tau, lettera che rassomiglia proprio alla croce ed è figura della croce. Ezechiele 9:4-6, l'abbiamo letto. I padroni segnavano i servi con il loro nome o la loro sigla per custodirseli più accuratamente, ed il Signore voleva che fosse posto un segno sui suoi servi perché non fossero confusi con quelli che dovevano essere colpiti, o perché per essi la tribolazione si fosse mutata in vantaggio dell'anima. E questo, ecco, è un po' una sintesi di quello che abbiamo già detto. Continua Don Dolindo e dice: anche San Paolo proclama ai Galati che egli portava le stimmate di Gesù Cristo, i segni, possiamo dire un certo sfragis, ecco, esteriore, di Gesù Cristo, il segno del suo dominio su di lui come suo servo, Galati 9:17. E determina con questo, San Paolo, che il segno che portava impresso era il dolore, erano le ferite riportate per amor di Cristo e le interne angustie che non davano a nessuno un diritto sopra di lui. Infatti dice: nessuno a questo momento in poi mi arrechi più fastidio, io porto le stimmate di Cristo. Quasi a dire: questo è il segno che mi diciamo che testimonia che io sono autentico, sono un autentico emissario di Cristo, sono un autentico evangelizzatore, un autentico apostolo. Nessuno mi disturbi, mi dia più fastidio, perché io, portando questi segni, questi marchi, ecco, do prova che la mia testimonianza è vera. Tutto molto interessante, e tutto questo ci confermerebbe che il segno che l'angelo aveva doveva essere il segno della redenzione, della salvezza e del dominio di Dio sulle anime, cioè la croce, il segno di croce, non solo preso materialmente, cioè come segno di croce con cui noi ci segniamo, oppure il segno di croce che noi portiamo adesso un crocifisso addosso, ma anche inteso spiritualmente, cioè come la sintesi, potremmo dire, di immolazioni e dolori sofferti per amor di Dio e soprannaturalmente come il segno indelebile impresso sui cristiani attraverso i sacramenti. Quindi vedete, ecco, il segno della croce, inteso non soprattutto materialmente, ma soprattutto spiritualmente, come la croce portata su di sé, cioè proprio l'immolazione, le sofferenze dei cristiani, ecco, che determinano quasi un sigillo nell'anima, un segno. Dio lo vede, quella croce portata. E poi sacramentalmente, cioè i sacramenti veramente imprimono su noi il segno dell'agnello pasquale, il sangue di Cristo viene riversato sulla nostra anima. Questa interpretazione è quella, diciamo, classica del sigillo, quindi nell'Apocalisse si parla anche del nome di Dio portato sulla fronte, quindi sia in Apocalisse, se non erro, Apocalisse 2 o 3, comunque nella sezione riguardante le lettere alle sette chiese, poi anche in Apocalisse 21 si parla del nome di Dio impresso sulla fronte degli eletti, quindi è comunque in ogni modo un segno di identificazione, un segno di intimità con Dio. Ma ecco, il significato più originale e più comune è proprio quello che vede in questo sigillo il segno della croce. Qui ci fermiamo perché prossimamente invece vedremo come esiste anche una lettura mariologica, quindi in chiave mariana, di questo sigillo affascinante che cercheremo di scoprire insieme.